Allora, intanto grazie a tutti i presenti. Per me che vengo dalla costa è particolarmente emozionante essere in Valsusa, quindi c'è proprio una carica simbolica altissima nell'essere qua, quindi emozionante. Insieme a Cristina proviamo a portarvi appunto un ragionamento antropologico, lo faremo a due voci, nel senso io appunto mi incarico adesso di questa prima parte, ma è tutto un discorso elaborato da Cristina, da me e da una serie di altri colleghi, compagni, eccetera, eccetera. Quindi vorremmo che fosse il più polifonico possibile. E a proposito di molteplicità, volevo dirvi che siamo tutte e due catalogate come antropologhe, ma c'è una differenza sostanziale fra noi. Lei è antropologa culturale, okay? Quindi sostanzialmente un umanista. Io sono un'antropologa biologica, quindi sostanzialmente una scienziata. Cosa cruciale, abbiamo sempre fatto questo scherzo, ma adesso è diventato particolarmente cruciale, particolarmente crudele da quando ci viene chiesto di credere alla scienza. Allora, è un anno e mezzo, no, che noi dobbiamo credere alla scienza, e volevo dirvi che io sono la scienza, io la rappresento, e invece i culturalisti, poverini, no. Peccato che avevano ragione loro. Allora, tenterò un discorso appunto molto disciplinare, in certi passaggi anche un po' tecnico, che è sostanzialmente un rinforzo a quello che gli antropologi culturali dicono da 150 anni e che invece i miei colleghi biologici hanno fatto molta fatica a recepire. Allora, volevo partire proprio dalla storia dell'antropologia medica per portarvi testimonianza di quello che secondo me è stato a modo suo un fallimento esemplare, no? Quindi un fallimento che ha portato però cose estremamente interessanti. Faccio ancora una premessa, vi porterò soltanto cose vecchie, nel senso che noi abbiamo bisogno di pensieri nuovi per uscire dall'impasse in cui siamo. Abbiamo bisogno di immaginazione, abbiamo bisogno di uscire soprattutto dai vecchi modelli e dai vecchi presupposti, e più lavoriamo a queste cose e più ci pensiamo, più mi sembra che gli strumenti siano, gli strumenti anche semplicemente immaginativi, no? Siano già tutti a disposizione, sarebbero già tutti a disposizione, se non fosse che ce li siamo dimenticati. Allora, l'intento duplice sarà, da un lato, quello di provare a vedere come siamo stati costruiti nei 4 secoli della modernità e negli ultimi 40 anni di neoliberismo, e che cosa le lotte precedenti le nostre, quindi ad esempio le lotte degli anni 60-70, l'incontro con l'alterità non occidentale e via dicendo, sedimentato in quei decenni, aveva da dire, e perché l'abbiamo persa, quindi che cosa ci è successo per cui non siamo proprio più in contatto con le cose che noi stessi avevamo lavorato fino a una quarantina di anni fa. Allora, fallimento esemplare, partiamo dall'OMS, giusto appunto, che in questo momento è una specie di drago multiforme, variamente incardinato a, come dire, poteri statali, poteri finanziari, poteri bancari, eccetera, che però non è sempre stato il mostro che è adesso. C'è stata un'epoca in cui l'OMS era un'entità visionaria, fondato fra il 46 e il 48, quindi immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'idea era quella di non arrivare mai più ad un orrore come quello che si era appena vissuto. Quindi l'atmosfera era, come dire, di quantomeno di ottimismo della volontà. E l'OMS, come prima mossa, quando viene fondato, fa una cosa fondamentale rispetto alla nostra tradizione occidentale, che è quella di dare un'altra idea di salute. Qual era l'idea di salute pre-1948? Sostanzialmente non c'era, nel senso che la nostra medicina, che ha 3-4 secoli all'incirca, così come la immaginiamo oggi, ha vissuto, poi vediamo meglio perché, con un'idea di salute che sostanzialmente equivale al silenzio degli organi. Allora, per la nostra medicina c'è salute quando niente sta andando male. Se non mi sento male, sono in salute. Allora, l'OMS comincia la sua strada e lo fa dando una definizione drasticamente diversa di salute, perché cominciano dicendo, allora, no, per noi la salute, cito testualmente, non è soltanto l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Completo benessere fisico, psichico e sociale. Il mio maestro accademico Antonio Guerci, da cui ho imparato tutta questa serie di cose che adesso vi porto, di solito quando la menzionavo a lezione faceva una pausa e diceva, ma neanche dopo l'orgasmo, uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Però rispetto all'assenza di malattia, no, e al silenzio degli organi, questa è un'idea in positivo di salute, quindi diventa qualcosa da perseguire, no? Attenzione, perché lo spostamento è drastico, nel senso che si tratta di trasformare l'idea di medicina come cura, cioè la medicina interviene quando il soggetto si ammala o sta male, nell'idea di promozione della salute, quindi un'attività molto diversa, no, rispetto a quella esclusivamente terapeutico-sanante. Quindi partono con questa idea meravigliosa che si mettono subito in testa, nella maniera in cui era possibile negli anni 50, di diffondere in modo universale. E quindi fra gli anni 50 e gli anni 60 fanno partire delle campagne, di nuovo magnifiche, no? Quando l'OMS era effettivamente finanziato dagli stati, quindi c'era sotto anche la pressione, diciamo, delle lotte che si conducevano negli stati. L'idea a un certo punto è quella di portare la salute di base dappertutto, quindi letteralmente in ogni angolino, per quanto sperduto, del mondo, in modo da avere tutta la popolazione mondiale con un certo livello di tenuta di salute, appunto. Ora, questa cosa viene elaborata negli anni 50 e 60, quindi nel momento in cui i popoli colonizzati stanno lottando per la decolonizzazione, ma in cui gli occidentali hanno ancora, una mentalità che peraltro non abbiamo ancora del tutto perduto, purtroppo, uno sguardo fortemente coloniale. Okay? Quindi negli anni 50 l'OMS, per portare la salute di base in tutti gli ambiti del mondo, pensa che l'unico modo possibile sia quello di portare i presidi della biomedicina. Quindi sostanzialmente di portare un medico, un infermiere, gli antibiotici, i cerotti, i disinfettanti, l'attrezzatura per ricucire le ferite, l'attrezzatura, quindi i metodi nostri. L'intento è assolutamente generoso, intendiamoci. Il metodo, oggi ci possiamo dire, appunto a valle del fallimento esemplare, che era un po' limitato, no? Nel senso che era, alla fine dei discorsi, l'ennesimo... l'ennesima esportazione di quello che piace a noi, no? O del modo in cui noi facciamo le cose. Comunque partono, parte questo progetto, parte fra la fine degli anni 50, prosegue negli anni 60, e partono i medici. Quindi i primi che vanno ai quattro angoli del globo sono i medici, che hanno il mandato di insegnare alle popolazioni, scusate perché utilizzo i termini dell'epoca, per me sono inascoltabili, però, come dire, la mentalità era quella, quindi rimettiamoci in quella mentalità, di insegnare ai selvaggi, okay, come ci si cura. Quindi l'idea con cui parte l'OMS è che noi occidentali sappiamo bene come ci si cura, no? Abbiamo una medicina sostanzialmente scientifica, gli altri non hanno granché idea, no? Poverini, sono indietro, la scienza non l'ha mai scoperta, la medicina sì, vabbè, c'hanno due pianticelle, ma cosa vuoi che sia? Per cui partono i medici. I medici si piantano, okay? Nel senso che vanno a fare i dispensari, ma la gente o non li usa, o li evita, o li usa male, oppure li usa, magari anche volentieri, ma in una maniera per noi assolutamente imprevedibile. Una delle storie, appunto, che raccontavano Piero Coppo e gli Pisani era di... appunto, voi siete al dispensario, vi arriva una paziente e vi dice ho un po' di mal di testa, che cosa posso prendere? E voi da bravi occidentali date l'aspirina. E poi la settimana dopo c'è la festa del villaggio e l'aspirina nel suo blister ve la ritrovate incollata sopra la fronte del feticcio che viene portato a spalla in giro per il villaggio. Allora il nostro bravo medico si chiede, scusate, ma venite, dite che avete mal di testa, vi do la medicina giusta per noi e poi voi invece di sciogliere l'aspirina in acqua e berla la incollate sulla fronte del feticcio. Che senso ha sta roba qui? Quindi sostanzialmente due discorsi, moltissimi discorsi che non si incrociano col discorso biomedico. Allora il secondo passo è quello di non mandare più soltanto i medici, di mandare i medici con gli antropologi. E gli antropologi, che sono appunto gli esperti, no? Gli esperti informatori del settore, hanno come compito quello di tradurre bene nella lingua locale quello che dicono i medici, in modo da essere sicuri che le diverse popolazioni capiscono bene che cosa sta dicendo il medico.
Anche chiediamo questo... scusa. No, dico chiediamo scusa per aver fatto.
Esatto, con molta vergogna. Anche questo fallimento. Però però a questo punto avevamo sul campo un'equipe, okay? Quindi gente che, essendo in posizione da triangolare, riesce a vedere di più. In più avevamo sul campo gli antropologi culturalisti, che certe dinamiche sono più in grado di leggerle. Per cui dalla fine degli anni 60 parte un movimento molto forte, che per me continua ad essere entusiasmante ancora adesso, di rilettura e della nostra medicina, quindi di che cos'è effettivamente la nostra medicina e del perché gli altri non trovano che sia una cosa così naturale, cioè perché gli altri continuano a fare resistenza alla logica della nostra medicina. C'è da tenere presente che poi questo ripensamento, appunto, comincia alla fine degli anni 60 e va avanti per tutti gli anni 80, con una serie di passaggi, tutta una serie di scuole che si susseguono. C'è da tenere presente che mentre gli antropologi medici, perché a quel punto lì si era costituita la sottodisciplina che si chiama antropologia medica, mentre gli antropologi medici e i medici stanno facendo tutta questa revisione, no, proprio di logiche di base, il mondo occidentale è in lotta, e non solo il mondo occidentale. Okay? Quindi sono i decenni delle grandi, l'ultima grande, no, enorme stagione di lotta è quella, e chiaramente questa stagione di lotta si sente nel tipo di piega concettuale che prendono le cose. Quindi, appunto, non sono un gruppo di intellettuali che se ne vanno in giro e si fanno le loro pensate, sono un gruppo di intellettuali in contatto con quello che succede nel mondo e quindi anche particolarmente disposti, no, a varcare certi limiti che prima sembravano sacri. Allora, i due elementi, no? Scusatemi, fermatemi se dico qualche cosa che non è chiaro o se c'è bisogno di approfondimenti. Allora, i due elementi da tenere di quella stagione lì sono, da un lato, il ritorno di sguardo antropologico sulla medicina nostra. Quindi la nostra medicina si è cominciata ad osservarla come se fosse una medicina fra le tante, no? Uno fra i tanti sistemi terapeutici disponibili, quello elaborato dall'Occidente moderno, no? Quindi la nostra medicina letta come se fosse una etnomedicina, no? La medicina di un popolo specifico che sono gli occidentali moderni. E l'altro elemento ancora più forte per certi aspetti è che gli altri in quegli anni lì smettono definitivamente di essere selvaggi e arretrati. Si comincia a vedere che le loro terapeutiche, che per noi sono stranissime, no? Però appunto immaginatevi un medico magari formato negli anni 40, no? Se ne va in giro e trova delle terapeutiche per noi quasi inascoltabili, no? Ad esempio delle terapeutiche che prevedono rigi, ad esempio delle terapeutiche che prevedono assunzione di sostanze, no? Ad esempio terapeutiche che prevedono la possessione o la trance, no? Quindi un legame di qualche tipo con gli spiriti. Però finalmente ci si accorge che non sono vecchie superstizioni, ma sono qualcosa di molto diverso da vecchie superstizioni. Sono a tutti gli effetti sistemi terapeutici che bisogna accogliere in quanto sistemi terapeutici validi. Poi possiamo anche inventarci dei modi per verificare, validare, eccetera, eccetera, ma di primo acchito, come dire, un approccio non colonialista all'altro deve ammettere che gli altri hanno un'altra forma di vita e che dentro quell'altra forma di vita ci sta anche un'altra terapeutica. Questa era l'anticipazione, adesso ci arriviamo un po' più piano. Allora, ritorno di sguardo su di noi significa appunto andare a vedere che cos'è la nostra medicina, che tipo di logica applica, come, in che modo questa logica medica è congruente con la logica societaria, sulla base di quali presupposti si è sviluppata e che tipo di visione del mondo propugna e propone. Anche perché appunto la resistenza degli altri, quando noi portavamo i presidi della medicina di base e gli altri continuavano a fare uso dei nostri rimedi, no? Delle nostre tecniche in modo per noi balzano, ha evidenziato in modo più che sufficiente che la nostra medicina non è una medicina naturale, no? Non è l'unico modo di curarsi, non c'è niente di scontato nel modo in cui noi ci curiamo, non c'è niente di naturale, non c'è niente che sia ovvio, è il modo nostro, è il modo che abbiamo preso ed è un modo che ha una storia. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, poi però per chi volesse approfondire c'è un trucco che possiamo usare, quindi vi do soltanto qualche titolo. La nostra medicina nasce nel 1600, la biomedicina, no? Nasce, scusatemi, faccio una premessa che forse non è necessaria, però io in parte mi curo ancora con la biomedicina, ok? Quindi non sono in una posizione di critica totale o rifiuto della biomedicina, in parte, poi vedremo meglio come, perché. Quindi non, questo discorso qui, in questo momento, non è un discorso politico, è un discorso disciplinare, nel senso che è esattamente lo stesso discorso che avrei fatto 2 anni fa, cioè, anzi, che facevo, che faccio da una 15ina d'anni ai miei studenti del corso di antropologia medica. Okay? Quindi in questo momento la questione non è politica, è semplicemente di archeologia di come è fatta la biomedicina. Allora, la nostra medicina nasce nel 1600 sul tavolo anatomico. Okay, quindi nasce con la dissezione di cadaveri. Qualsiasi testo di storia della medicina vi direbbe che c'erano Ippocrate e Galeno in Grecia e nella Roma imperiale, ma poi sostanzialmente quella roba lì viene esaurita rapidamente e si comincia effettivamente la storia della medicina con la dissezione di cadaveri. Ora, dissezione dei cadaveri che lì per lì è una vera rivoluzione, nel senso che fino al 1600 i cadaveri non si possono toccare, vanno sepolti senza violarli. Tant'è vero che Leonardo, la leggenda, per studiare l'anatomia deve disseppellire di nascosto i cadaveri e aprire per vedere che cosa c'è dentro, ma il gesto è blasfemo, ok? È una violazione di tabù. Dal 600 in avanti, guarda caso col 600 comincia la modernità e ci sono i prodromi del capitalismo, le enclosures di Marx, eccetera. Col 600 quel gesto non è più tabù. Okay? L'umano viene percepito come una macchina e quindi i cadaveri sono sezionabili perché nel frattempo l'anima si è già staccata e sta già facendo la sua storia. Quindi c'è la grande separazione di corpo e anima nel 600, pensate a Cartesio. E quindi finalmente coloro che studiano la fisiologia e l'anatomia possono aprire i corpi e vedere come sono fatti. Ma quell'origine della medicina non è insignificante, non è priva di una serie di conseguenze che ci portiamo dietro ancora adesso. Perché pensate che cosa vuol dire sezionare, da parte di un medico, sezionare un corpo morto. Significa che quando tirate fuori gli organi, il vostro scopo come terapeuta è quello di capire dov'è la lesione organica che ha causato l'evento avverso per eccellenza che è la morte. Ve lo dico in altri termini. La nostra medicina parte dalla situazione peggiore possibile, cioè quella di un corpo che è stato abbastanza malato da essere morto, e risale a ritroso verso le cause della malattia. A noi sembra ovvio, ok? E ci sembra ovvio perché siamo abituati da quando siamo nati alla assoluta rilevanza dell'anatomopatologo nella facoltà di medicina. L'anatomopatologo è il re dei medici, okay? Quindi colui che fa la sezione del cadavere davanti alla platea degli studenti, colui che è incaricato di capire come qualcuno è morto, okay? Tra l'altro con tutta la delicatezza, no? Legale, etica, eccetera, di una roba del genere, è, come dire, è il re dei medici. Ma dal punto di vista terapeutico, che si parta dalla morte, okay? Quindi dallo stato di massima malattia possibile, in cui il corpo non resiste, invece che dallo stato di salute, non è per niente scontato. La medicina tradizionale cinese, per fare un confronto, non parte dal corpo morto, parte dal corpo vivo. Studia il corpo in salute. Okay? Allora, immaginatevi che tipo di eredità, okay, e anche che tipo di trascinamento concettuale al fatto che la biomedicina parte invece dall'evento avverso per eccellenza e risale, no? Quindi risale allo stato un attimo prima della morte, che cosa si è rotto un attimo prima della morte, quindi che cosa devo vedere io sugli organi per capire che cosa si è guastato, e poi un attimo ancora prima, quando l'organo ha cominciato ad andare verso la direzione che poi avrebbe ucciso il mio paziente, che cosa si vedeva, che cos'è che non ha funzionato. Ora, questo significa, in soldoni, che proprio per la sua origine, ma proprio per questa discendenza familiare, la biomedicina è particolarmente efficace, e mi verrebbe da dire che forse è la più efficace di tutte, quando la situazione è gravissima. Allora, se la situazione è tragica, ok, La biomedicina è particolarmente potente. Nessun altro rimuove i tumori come li rimuoviamo noi, ok? Anche perché nessun altro ha quei mezzi tecnici, semplicemente di igienizzazione, no? Visto rifatti in una certa maniera, gli antibiotici, la possibilità di circolazione extracorporea. Allora, tutto questo apparato qui, enorme, e se vogliamo anche molto bello, molto interessante, è il nostro, e serve a rendere particolarmente efficace il nostro sistema terapeutico in tutte le situazioni gravi. Allora, se la situazione, anche semplicemente delle operazioni dopo incidenti, no? La biomedicina è efficiente. Ha un'efficacia materiale potentissima, ok? E ha, come dire, uno sguardo autoptico sui corpi che effettivamente gli altri non si possono permettere, semplicemente perché gli altri non possono permettersi di aprire i corpi vivi senza ucciderli. Ora, questa efficacia ha, appunto, sempre per via di questa origine, ha il suo punto massimo, cioè il meglio del funzionamento della nostra medicina è quando il soggetto non c'è. Quindi quando io mi levo di torno al soggetto e posso finalmente lavorare sul corpo macchina. Traduco, la nostra medicina è al massimo possibile efficiente quando opera sul tavolo operatorio e il paziente è sedato. Quindi tu non sei lì a lagnarti, non sei lì a dire ma io veramente, ok, non ci sei perché l'anestesista ti sta tenendo in un altro ordine di realtà, ci sei col corpo fisico. Sul corpo fisico la nostra medicina è efficacissima. Quando il paziente comincia a svegliarsi e avere delle opinioni e aver bisogno di relazioni, la nostra medicina è particolarmente carente, ok? Nel senso che la presa in carico del paziente, di cui si discute ma da almeno 150 anni, okay, qual è il modo migliore di presa in carico del paziente, sostanzialmente per il medico che funziona in termini anatomopatologici non è un problema. Cioè, operare lei o operare lui è la stessa roba, sono dei corpi, okay? Io li sedo, apro e faccio quello che devo fare. Quando il paziente è in piedi, orientato, magari anche in mezzo ad una comunità che ha certi desideri, eccetera, eccetera, qui la nostra medicina ha meno da dire, no? È più debole. Chiaramente se la cava meglio la psichiatria, almeno in certe aree della psichiatria, perché la psichiatria, non avendo lesioni organiche da andare a operare, nel senso che non si è mai riuscito a stabilire neanche una volta una correlazione fra l'anatomia, la fisiologia cerebrale e la malattia mentale, quindi i psichiatri non operano, e quindi chiaramente hanno a che fare con pazienti che sono sempre, come minimo, vivi, ok, e reattivi, se non anche troppo reattivi. Quindi lì la domanda è posta, però la psichiatria è separata dal resto della medicina. Quello che mi dimostra che la nostra medicina è fatta più o meno in questa maniera qui è una visita qualsiasi, quando si potevano fare, a un ospedale. Quindi voi andate in un ospedale, guardate i reparti, e i reparti sono la manifestazione spaziale della spazializzazione del corpo. Quindi c'è l'ortopedia, c'è l'endocrinologia, c'è cardiologia, c'è neurologia, eccetera, eccetera. È questa divisione del corpo macchina resa reparto ospedaliero, separata dagli altri, e vi è dimostrata ancora dal fatto che sappiamo tutti che, salvo casi eccezionali, no? Come dire, particolarmente benedetti dalla popolazione, gli specialisti non si parlano tra loro. Per cui se voi avete un problema al cuore e vi danno un farmaco che vi causa un problema endocrino, dovete andare dall'endocrinologo che vi darà un altro farmaco che vi causerà un problema digestivo, per cui dovete... La sappiamo questa storia, ok? Allora, parzializzazione del corpo, nel senso che il corpo è separato in tanti distretti, tendenzialmente poco comunicanti fra loro, focus massimo sull'evento avverso, quindi la nostra medicina parte dalla morte e cerca di risalire, no? E se la cava sempre meglio man mano che avvicina alla morte, sempre peggio man mano che allontana dalla morte, parentesi, al punto tale che noi non facciamo prevenzione, mai, ok? Gli screening, no, a vocabolario, non sono prevenzione, è diagnosi precoce, non è prevenzione. Cioè lo screening serve perché io becco la malattia per tempo, non perché impedisco l'arrivo della malattia. conoscenza, quindi efficacia materiale particolarmente forte, no? Di tipo appunto l'antibiotico come farmaco per eccellenza, focus sulla morte, parcializzazione del corpo, interpretazione del corpo ancora adesso sostanzialmente un po' come una macchina in cui posso cambiare i pezzi, e poi soprattutto, che sarà poi il termine del ragionamento che arriva dopo, l'idea che la salute sia qualcosa di interno al soggetto. Allora, la salute è mia, sta dentro di me, cioè sta nel fatto che per qualche ragione funziono bene, okay, i miei organi non hanno niente da dire, d'accordo? E fino ad arrivare, poi nel Novecento, a un'idea della salute come capitale individuale. Cioè la mia salute è un pezzo della mia ricchezza. Il fatto che il mio corpo funzioni come una macchina deve funzionare fa parte del mio capitale. Okay? Cioè se vado da un datore di lavoro posso anche dire, che fa ridere, ma il sistema assicurativo degli Stati Uniti non è mica tanto diverso. Quando il datore di lavoro deve pagare l'assicurazione sanitaria per i dipendenti, posso andare da un datore di lavoro e dire, io mai avuto niente. Familiarità con tumori? Niente. Moriamo tutti a 120 anni in piena salute. Allora, ci siete sulla individualizzazione della salute? Ci sono domande o osservazioni?
Mi viene da pensare che quanto hai detto è già fortemente in contrasto con l'enunciato base dell'OMS, che prevede appunto una ben altra forma, ben altra concezione della salute.
Infatti l'OMS nel 48 e poi nei decenni seguenti reagisce a questa storia qui, no? Cioè reagisce alla storia della nostra medicina, propone un'altra medicina molto più politica, no? Molto meno meccanica, e cioè il pieno benessere fisico, psichico e sociale è chiaro che è già un manifesto politico, no? Perché non lo puoi realizzare ad esempio se non cambi la società. Ed è del 48 questa definizione, eh? Cioè secondo me è importante che ci ricordiamo che è una definizione che ha più di 70 anni e che per un periodo è stata operativa nel tentativo di superamento di una medicina di tipo meccanicistico. Allora appunto, questa grande stagione, no, per l'antropologia medica e per le lotte sociali degli anni 60-80, da un lato permette di denaturalizzare la nostra medicina e renderci conto che è un'evoluzione storica, ed è un'evoluzione storica nostra, perché chiaramente l'uomo-macchina, l'internalizzazione della salute, la separazione dei soggetti fra di loro è perfettamente congruente ai presupposti del capitalismo nascente e si sviluppa in congruenza con i presupposti del capitalismo trionfante. Quindi c'è una correlazione fra l'andamento sociale generale e i presupposti invece della medicina. Attenzione, con questo non sto dicendo che i singoli medici o gruppi di medici non abbiano anche tentato di fare altro, perché ci provano continuamente, ma è come se una certa congruenza fra organizzazione economica e sociale e organizzazione medica l'avesse sempre spuntata, no? Rispetto ai tentativi di medicina altra, no? Di ad esempio rapporto diverso col paziente. Questo sul fronte nostro. Sul fronte degli altri, vi dicevo, il passaggio fondamentale è stato quello di riconoscere che effettivamente gli altri accidenti sono dei sistemi terapeutici e che per quanto a noi sembrino strani, balzani, a volte anche inaccettabili, okay, al nostro sguardo, però hanno un'efficacia e quell'efficacia lì va valutata in quanto tale, nel senso che se io prendo uno sciamano con le piume legate attorno alla testa, che non fa ridere, d'accordo? Nel senso che a noi quello non sembra un vestito da medico, ci sembra un vestito da selvaggi, perché siamo ancora colonialisti, e fa una danza attorno al paziente, il paziente guarisce, io mi devo chiedere perché il paziente è guarito, come è guarito, che tipo di efficacia c'è stata nella danza, okay? E che tipo di congruenza ha quella danza alla logica culturale di quella popolazione, no? Quindi, così come la nostra medicina assomiglia alla nostra società, come quella terapeutica assomiglia alla società a cui appartiene. E fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80 in antropologia medica si inventano di tutto, no? Per decostruire questa idea meccanica di salute e questa idea appunto di salute esclusivamente interna. Vi faccio soltanto qualche esempio. Allora, ad esempio si nota che mentre il modello classico nostro di salute è il silenzio degli organi, cioè finché il tuo corpo non dice niente vai avanti, perché va bene così, altri mondi umani, ad esempio, interpretano la salute come un equilibrio dinamico che continuamente va un po' tarato, no? Come quando si guida che si fanno sempre quelle micro sterzate per restare dritti. Facciamo un esempio: medicina tradizionale cinese prevede che a seconda della stagione, a seconda del periodo di vita, a seconda di quello che ti è successo, eccetera, eccetera, tu fai continuamente una serie di microcorrezioni per tenerti in un equilibrio dinamico accettabile. O ancora, ci sono sistemi di salute e sistemi di cura che prevedono che una buona salute, cioè il soggetto è in salute, quando sono abbastanza buone le sue relazioni col mondo. Quindi se le mie relazioni con gli antenati, i discendenti e, come dire, i contemporanei, no, sono decenti, io sono un soggetto in salute, anche se mi fa male lo stomaco. Okay? Quindi prevale la salute sociale sulla salute organica. Ancora, questo è un passaggio che forse meriterebbe una chiacchierata più lunga, lo accenno soltanto. La medicina, la biomedicina non è naturale, è l'esito di una storia, ma neanche le malattie sono cose naturali del mondo. Okay? Nemmeno le patologie sono interpretabili come eventi che stanno nel mondo, cose che capitano perché capitano, okay? Perché così ci si ammala. Perché una delle cose che si sono viste andando in giro per il mondo è che ciascun mondo umano si ammala a modo suo, okay? Non si ammalano secondo le malattie nostre, per questo poi le cure nostre, come dire, ci azzeccano poco, no? Si ammalano secondo i criteri per cui ci si ammala in quel mondo lì e si curano secondo i modi che quel mondo lì prevede per la cura. Facciamo un esempio a caso. Parliamo di... potremmo parlare della malaria, ad esempio. La malaria è per noi un organismino piccolo piccolo patogeno che viene trasmesso da una zanzara, okay? E per noi la malaria funziona in una certa maniera che noi naturalizziamo, okay? Quindi supponiamo che come funziona per noi debba funzionare per tutti e sostanzialmente ce ne siamo occupati pochissimo perché non c'era mercato per il vaccino antimalarico, però abbiamo sviluppato un po' di terapie antimalariche per i bianchi che vanno in posti malarici. Allora, per noi la malaria è una cosa, per altre popolazioni non è esattamente la stessa malattia, non la vivono come noi. Attenzione, non che non abbiano un'idea molto precisa del fatto che i momenti più pericolosi per contrarre la malaria sono l'alba e il tramonto. Nella medicina vedica, l'Ayurveda indiano, il demone che rappresenta le malattie sono demoni, no? Ci sono delle maschere che raffigurano proprio la faccia del demone, che tra l'altro in modo molto bello hanno la faccia del malato, cioè la maschera rappresenta il viso di un malato di quella malattia lì. Allora, il demone della malaria, la descrizione che ne danno, è di un demone che ama particolarmente le acque e che se ne va in giro quando il sole sorge e quando il sole cala. Ora, per noi è una descrizione poetica, ma se leggete fra le righe, appunto diceva sempre il mio maestro accademico, questa è una perfetta descrizione microbiologica, nel senso che ti dice a quali luoghi devi stare attento e in quali momenti devi stare attento. Ancora, c'era questa storia molto bella che raccontava Mike Singleton, antropologo emerito all'Ovanio e che è stato padre bianco, partito per colonizzare il selvaggio, poi dice loro hanno convinto me e quindi ho deposto l'abito da gesuita, che raccontava di questo momento assolutamente ironico in un villaggio della Tanzania, fra Iwakonongo, in cui arriva la cooperazione internazionale per spiegare ai poveri selvaggi come difendersi dalla malaria. E arriva con un poster in cui è rappresentata in questa dimensione qui una anofele che trasmette la malaria. Allora convocano il villaggio sta a sentire, un'ora e mezzo di spiegazione, poi questi arrotolano il poster e se ne vanno. E Mike sente gli anziani del villaggio che si danno di gomito fra loro e si dicono wow, meno male che se ne sono andati. Le loro zanzare sono così grandi, le nostre sono piccole. Allora, questa cosa qui, per questa cosa qui si può ridere nelle due direzioni, no? Cioè possiamo ridere perché questi non hanno capito che era una raffigurazione ingigantita della zanzara, ma possiamo anche ridere perché noi non abbiamo capito che ne sanno tanto e più di noi, ok? Con altri sistemi, in altre maniere, con una conoscenza che noi per squalificare chiamiamo empirica, d'accordo? Ma lo sanno benissimo che è quella la zanzara pericolosa. E non hanno nessun bisogno della cooperazione internazionale che vi fa vedere una zanzara ingigantita.
Se non fosse che togliere la malaria, per esempio, dall'Italia è stato uno dei grandi meriti del regime, e quindi una delle grandi costruzioni di capacità della tecnica. Poi la malaria l'abbiamo avuta non so esattamente per quanti secoli, in una quantità di zone d'Italia, per esempio, imparando assolutamente a convivere e costruendo tutta una serie di adattamenti sociali, biologici, di ogni tipo, terapeutici con la malaria, che oggi non conosciamo più e comunque non sono più a disposizione dei nostri corpi, per cui quando noi andiamo in una zona malarica il nostro rischio di rimetterci le piume è assolutamente elevatissimo, e ipotizziamo che la stessa facilità di così asciughiamo la Gorpontino, si possa utilizzare in giro per il Mali, il Burkina, che ne so, l'Uganda, tutta una serie di posti, dove, peraltro, la malaria si è diffusa assolutamente a macchia d'olio in tempi molto recenti, per cui ci sono zone dove la malaria è endemica da tempo, come è stata endemica da noi per un lunghissimo periodo, ma la maggior parte dei paesi in cui la malaria è arrivata con i camion, con le gomme dei camion che fanno i grandi trasporti. L'espansione della malaria è proprio lungo le strade costruite nel periodo della colonizzazione. Allora è anche interessante che andiamo a rompere tanto le balle sulla sconfitta di una malattia che fondamentalmente abbiamo diffuso noi, non è che necessariamente che l'abbiamo portata come alcune malattie in America Latina, ma abbiamo partecipato a farne una piaga sociale dove in effetti non era. E questo elemento secondo me non si può completamente dimenticare rispetto alla virulenza del meccanismo. Io mi ricordo un periodo in cui ero in Togo, ed era il periodo della campagna di questi selvaggi, non sanno neanche proteggere i bambini dalla malaria, e un sacco di gente di buone intenzioni andava in giro regalando delle zanzariere dimensione neonato, che sono delle robe un po' come le tende di Decathlon, che stanno su da sole, ma piccoline, con una zip che tu ci metti dentro il bambino e chiudi. Ora, già non so se vi è capitato un neonato, se riuscite a infilarlo dentro una cosa, metterlo lì e vedere se dura, però almeno io non ci sarei riuscita. Ma in tantissime parti del mondo, tra cui sicuramente il posto di Togo in cui mi trovavo io, l'ipotesi che un neonato per la sua salute dovesse dormire separato da altri umani era una delle cose più pericolose in assoluto, da tutti i punti di vista, spirituale, esistenziale, batterico, cioè tutto quello che vuoi. E però non c'era verso di controbattere a quella narrazione lì. Già che la malaria sta sulla minima tutti, ma ciò che ne facciamo secondo me è peggiore le cose.
No, anzi, poi bisognerà raccontare quella dei signori marocchini del diabete, un pochino più avanti. Le causalità delle malattie sono differenti. Allora, per noi la causalità è di tipo materiale, ok? O ti becchi un patogeno e il patogeno fa tutte le cose che deve fare un patogeno, oppure ti si guasta qualche cosa e il corpo comincia a malfunzionare. Quindi per noi la causa è sempre materiale. Non ipotizziamo mai, nel senso che non ne siamo capaci, ad esempio una causalità sociale della malattia. A Taranto riusciamo a vederla, ma anche lì con tanta fatica, perché gli avvocati e i medici dell'Ilva di Taranto fanno tutto per dire che la strana epidemia di rarissime malattie respiratorie, tumori al naso, eccetera, anche in bambini piccoli, non è mica causata dal cimiero dell'Ilva, è che c'è qualche cosa di genetico che non va nella popolazione di Taranto, per cui ci stanno provando in tutti i modi. È da pochissimo, pochissimo, che ci diciamo, però in effetti una causalità psicosomatica e somatopsichica ci deve pure essere. No? Cosa saranno? 30 anni, 40? Sono 20 anni che esiste una cosa, peraltro assolutamente controversa, no? Fra gli scienziati ARVE, che si chiama psiconeuroimmunoendocrinologia, e che cerca di studiare le relazioni fra i diversi distretti del corpo. Figurarsi se possiamo dirci, ad esempio, di causalità di tipo soprannaturale, causalità spiritiche, ok? Eppure gli esorcismi, la Chiesa Cattolica non solo ha continuato a farli senza mai smettere, ma in questo momento hanno messo su una scuola di esorcismo da una decina d'anni, cioè hanno ampliato la scuola di esorcismo in Vaticano, perché, attenzione, da tutti i distretti, non d'Italia, ma d'Europa, quindi compresa la scientificissima Germania, la Francia, eccetera, arrivano delle richieste di esorcisti. Allora, per noi questa roba qui non è dicibile, ma nel senso che se pensiamo esorcismo pensiamo immediatamente all'oscurantismo, ma nell'esorcismo cattolico c'è una causalità di tipo immateriale che ritrovate configurate in modi molto diversi in moltissime popolazioni del mondo. Perché sta male? Sta male perché lo spirito di quell'altare lì, che lui dovrebbe curare, trova che non stia curando abbastanza l'altare, quindi gli dà fastidio. E se se ne libera lui, lo spirito va su suo figlio. Ok? Quindi sì, sana uno, ma lo spirito colpisce immediatamente quello dopo. Allora, questo genere di causalità per noi sono stranissime. Tenete presente che gli psicoterapeuti le lavorano, queste causalità qui, ma pubblicamente non sono dicibili. Pure pensate ancora, il caso della possessione, no? Quindi di qualcuno che comincia a star male, la vita non va, succedono tutta una serie di cose e la guarigione passa attraverso una relazione con lo spirito che in un certo momento ti deve possedere, quindi tu devi parlare con la voce di quello spirito e poi affiliarti a coloro che onorano quello spirito. Allora, tutta roba stranissima per noi, ma tutta roba che si osserva negli anni di cui vi dicevo che effettivamente accidenti funziona, quindi ha un potere terapeutico che a noi fa strano, che riusciamo poco a spiegarci, che non ci piace, okay? Perché a noi piace soltanto la causalità materiale, dove la causalità materiale noi ci sentiamo a casa nostra, quindi stiamo tutti bene, tutto a posto, se la causa sta nel fisico, quindi ci fa antipatia, ma osserviamo che fuori dall'Occidente questo genere di causalità è esplicativa e viene presa in carico con una serie di terapeutiche specifiche. Allora, morale di tutta questa storia è che, ed è politica, adesso cominciamo a uscire dal disciplinare, no? E ad entrare invece in un discorso più politicamente carico, l'idea di salute e di malattia che una cultura, un popolo, una collettività si fa, è congruente con il mondo di quella collettività. Quindi non c'è da aspettarsi che un mondo capitalista si faccia un'idea tanto diversa da un'idea capitalista della salute e della malattia. Non c'è da aspettarsi che un mondo meccanicista, okay, che rimuove completamente tutta la parte immateriale. Poi nella parte immateriale potete metterci quello che volete, se siete credenti ci potete mettere il Dio unico cristiano o la Madonna, se non siete credenti ci potete mettere ad esempio l'idea della rivoluzione, quindi non necessariamente spiriti esotici, no? Anche semplicemente le idee che ci muovono fanno parte dell'immateriale. Allora, salute e malattia, i modelli di salute, i modi in cui ci si ammala e i modi in cui si guarisce fanno parte di un mondo, rispondono alla logica di quel mondo.